Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Un ideale per cui sono pronto a morire raccoglie il celebre intervento con cui Nelson Mandela si rivolse al Tribunale di Pretoria il 20 aprile 1964, durante il processo di Rivonia. Non è quindi una biografia completa, né un saggio storico organico, è soprattutto un documento politico e giudiziario, presentato in forma accessibile, che permette di incontrare direttamente la voce di Mandela nel momento in cui rischiava la condanna a morte. L'edizione Garzanti include il testo della dichiarazione e materiali che ne ampliano la risonanza storica, fra cui il riferimento al discorso della liberazione del 1990 e, secondo le presentazioni dell'edizione, un testo di Desmond Tutu sulla riconciliazione. Mandela ricostruisce le ragioni della lotta contro l'apartheid. Chiarisce il rapporto fra African National Congress, non violenza, sabotaggio e comunismo. E definisce il suo obiettivo una società democratica, in cui nessun gruppo razziale domini l'altro. Il volume vale come fonte primaria sulla resistenza sudafricana e come analisi della responsabilità politica sotto un regime di segregazione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il processo di Rivonia come tribuna politica, non come autodifesa privata. Il nucleo del libro è la dichiarazione pronunciata da Mandela nel processo di Rivonia, nel quale era imputato insieme ad altri militanti per attività contro il governo sudafricano. La sua strategia non consiste nel chiedere clemenza o nel limitarsi a contestare gli addebiti sul piano tecnico. Trasforma invece l'aula in uno spazio in cui mettere sotto esame l'ordine dell'apartheid. Questo rovesciamento è decisivo. Il processo intendeva criminalizzare l'opposizione nera, mentre Mandela ricostruisce le condizioni politiche, sociali e giuridiche che rendevano quella opposizione inevitabile. La sua dichiarazione collega le proprie decisioni alla privazione dei diritti della maggioranza africana, restrizioni alla mobilità, alla residenza, al lavoro, alla proprietà e alla partecipazione politica. In questo senso il testo non presenta la disobbedienza come gesto individuale di ribellione, ma come risposta a un sistema che negava canali effettivi di rappresentanza e protesta. La forma stessa del discorso rafforza il messaggio. Mandela parla da imputato, ma adotta un linguaggio argomentativo, documentato e rivolto anche a un pubblico esterno alla corte. Il lettore non riceve una cronaca distaccata del processo, assiste a un'autogiustificazione politica, che chiede di valutare la legalità alla luce della giustizia. È questa immediatezza della fonte a distinguere il volume da una sintesi storiografica sull'apartheid. Secondo, dalla non violenza al sabotaggio, una scelta descritta come conseguenza della repressione. Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il cambiamento di strategia dell'ANCE e la nascita di Umkhonto Wesizwe, l'organizzazione collegata alla campagna di sabotaggio. Mandela non elude questo tema, né costruisce un'immagine semplicistica della lotta anti-apartheid come percorso esclusivamente pacifico. Spiega invece che, dopo anni di iniziative non violente e di disobbedienza civile, la repressione statale aveva ridotto drasticamente gli spazi per l'azione legale e per la protesta pacifica. La scelta del sabotaggio viene perciò collocata in una gerarchia di alternative, un mezzo volto a colpire strutture e simboli del potere, cercando di evitare vittime, e distinto sia dal terrorismo indiscriminato, sia dalla guerra civile. L'argomento non è una celebrazione della violenza, è un ragionamento sulle responsabilità di un governo che rende impraticabile il dissenso non armato. Il testo costringe pertanto a considerare un punto storico e morale scomodo la non violenza non dipende soltanto dall'intenzione di chi protesta, ma anche dalla disponibilità del potere a tollerare opposizione e riforme. Leggere questa parte richiede contesto, perché il discorso è nato per rispondere a precise accuse penali e politiche. Proprio tale circostanza, però, rende la riflessione concreta Mandela deve chiarire fini, limiti e conseguenze di una decisione presa sotto la pressione di un sistema razziale autoritario. Terzo, l'ideale democratico contro il dominio bianco e contro il dominio nero. La frase che dà il titolo al volume acquista il suo significato pieno solo nel quadro dell'ideale espresso da Mandela una società libera e democratica, in cui persone diverse possano vivere insieme con pari opportunità. Il punto essenziale è che il discorso non oppone semplicemente una razza all'altra. Mandela dichiara di aver combattuto contro il dominio bianco e contro il dominio nero, formulando un principio di non dominio che respinge sia la supremazia istituzionalizzata dell'apartheid, sia l'idea di una futura vendetta razziale. Questa posizione definisce la sua concezione della maggioranza democratica, il suffragio e l'uguaglianza civile non sono strumenti per sostituire un privilegio con un altro, ma condizioni per costruire un ordine comune. Le richieste materiali elencate nel testo, salari dignitosi, possibilità di vivere con la propria famiglia, libertà di lavorare e abitare senza vincoli razziali, accesso alla terra e alla vita pubblica, mostrano che la democrazia non è trattata come formula astratta. Essa richiede la rimozione di meccanismi che separavano i sudafricani neri dalla loro stessa società. Il valore del discorso risiede anche in questa connessione fra diritti politici e vita quotidiana. L'uguaglianza, per Mandela, non coincide con una dichiarazione formale davanti alla legge, implica dignità familiare, sicurezza economica, appartenenza territoriale e riconoscimento sociale. L'ideale per cui si dice pronto a morire è dunque insieme costituzionale, antirazzista e concretamente sociale. Quarto, autonomia dell'ANCI e collaborazione tattica con i comunisti. Una parte importante della dichiarazione affronta l'accusa, frequente nella propaganda del regime, secondo cui Mandela e l'ANC sarebbero semplicemente strumenti del comunismo. Mandela risponde con una distinzione politica precisa. Riconosce di aver letto autori marxisti e di aver collaborato con membri del Partito Comunista Sudafricano su obiettivi condivisi, soprattutto nella lotta contro la segregazione. Tuttavia nega che questa convergenza equivalga a identità ideologica o a subordinazione dell'ANC. A suo giudizio, il Partito Comunista tendeva a porre al centro il conflitto di classe e il superamento del capitalismo. L'ANC perseguiva invece un fronte più ampio, orientato alla fine della discriminazione razziale e alla convivenza in una democrazia multirazziale. Questa chiarificazione è essenziale per comprendere il carattere plurale del movimento anti-apartheid. Mandela non descrive l'ANC come organizzazione isolata o ideologicamente pura, ma come soggetto capace di alleanze senza rinunciare al proprio programma. Il ragionamento ha anche una funzione difensiva, smonta l'equazione, costruita dalle autorità, tra opposizione all'apartheid e progetto totalitario. Per il lettore contemporaneo, il passaggio resta utile, perché mostra come le coalizioni politiche vadano valutate attraverso fini, autonomie e contesti, non soltanto attraverso etichette. Il discorso non nasconde la complessità delle relazioni internazionali della lotta di liberazione. La sottopone invece a una distinzione fondamentale tra cooperazione strategica e adesione dottrinale. Infine, dalla dichiarazione del 1964 alla politica di riconciliazione dopo la liberazione, L'edizione mette in relazione il discorso del processo con le parole pronunciate da Mandela dopo la scarcerazione, nel febbraio 1990. La continuità fra i due momenti è significativa dopo 27 anni di prigionia. Mandela riprende l'ideale formulato quando era esposto alla possibilità della pena capitale. Ciò permette di leggere il testo del 1964 non solo come una dichiarazione drammatica, ma come un impegno politico mantenuto nel tempo. Allo stesso tempo, la vicenda successiva impedisce di ridurre Mandela alla figura del prigioniero eroico. Divenuto protagonista della transizione democratica e presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999. Egli contribuì a orientare il paese verso la riconciliazione nazionale, anziché verso una logica punitiva e razziale. I materiali associati al volume, incluso il riferimento alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione, aiutano a collocare questa evoluzione. La riconciliazione non equivale a rimuovere il passato o a negare le responsabilità dell'apartheid. Richiede piuttosto verità pubblica, riconoscimento delle vittime e costruzione di istituzioni condivise. Questa prospettiva retrospettivamente illumina la formula contro ogni dominio razziale contenuta nel discorso. Il libro mostra quindi una coerenza fra principio e azione, ma non propone una soluzione facile ai conflitti storici. Indica che l'uscita da un regime di oppressione richiede insieme giustizia, negoziazione politica e rifiuto della vendetta collettiva. In conclusione, un ideale per cui sono pronto a morire è consigliato anzitutto a chi studia o desidera avvicinarsi alla storia dell'apartheid e della decolonizzazione. Africana, attraverso una fonte diretta, può essere utile anche a lettori interessati ai diritti civili, alla teoria della disobbedienza politica, alla retorica pubblica e ai dilemmi che emergono quando un regime rende inefficaci le forme ordinarie di opposizione. Non è però un'introduzione completa alla vita di Mandela, né una storia complessiva del Sudafrica. Chi cerca una ricostruzione ampia degli eventi, delle organizzazioni e delle conseguenze del processo dovrà affiancarlo a una biografia o a un testo storico. Il suo beneficio principale è diverso obbliga a confrontarsi con il modo in cui Mandela argomentava le proprie scelte mentre era ancora un imputato, senza il filtro celebrativo delle ricostruzioni posteriori. Rispetto a molte antologie di citazioni o profili divulgativi su Mandela, il volume conserva la complessità del suo pensiero. Non presenta soltanto l'icona della pace, ma un dirigente politico che spiega il fallimento della non violenza in un contesto repressivo. La funzione limitata del sabotaggio, il rapporto con i comunisti e il progetto di una democrazia non razziale. La sua forza sta nella concentrazione in poco spazio, offre un documento storico di eccezionale rilevanza, capace di unire analisi delle strutture dell'apartheid, difesa dei diritti concreti e formulazione di un principio universale di uguaglianza. È una lettura esigente ma accessibile, particolarmente adatta a una riflessione critica sul rapporto fra legge, potere e giustizia. Se vuoi supportare Nelson Mandela, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.